Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman per la prima di una serie di puntate che dedichiamo a Niccolò Paganini. Beh, non è certo la prima volta che su Rete 2 ci occupiamo del più celebre e celebrato violinista d'ogni tempo, ma lo facciamo in questo caso guardando metaforicamente attraverso la lente particolare del suo epistolario. Lo facciamo in compagnia di un grande conoscitore della materia, una voce che il nostro pubblico ben conosce e che non a caso è anche tra i curatori dell'epistolario, monumentale direi, in due grandi volumi pubblicati dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dalle Edizioni Curci. Saluto quindi e volentieri Danilo Prefumo che è con noi. Buongiorno.
Buongiorno Sergio, eccoci qua a parlare di Paganini, che è sempre un argomento che offre spunti infiniti.
Beh, te ne occupi da una vita, del resto.
Ma quasi 50 anni.
Ecco, quindi non poco, non sì. Poco. Dicevo, una lente particolare che ci svelerà non solo il grande musicista, ma anche l'uomo del suo tempo, in qualche modo, no?
Assolutamente sì, perché l'epistolario getta una luce più che sul musicista, sull'individuo, sulla persona, sui suoi sentimenti, sulle sue manie, su ciò che gli piaceva, su come viveva il successo, l'insuccesso, i suoi rapporti personali, i rapporti con le donne che sono importantissimi nella vicenda privata di Paganini. E quindi l'epistolario è una miniera di informazioni e, come ben sappiamo, la musica si interseca sempre con le vicende private in un compositore poi di quel periodo. Pensiamo a Schumann, pensiamo a Schubert, pensiamo a Beethoven. È importantissimo conoscere bene l'epistolario, perché l'epistolario ci dice molto di un compositore.
Beh sì, una fonte inesauribile di informazioni proprio per i biografi.
Esatto. Ovviamente. Faccio subito una premessa. L'epistolario che ho curato io insieme con Maria Teresa Della Borra, Roberto Iovino, Niccolò Olivieri, è il secondo volume monumentale, diciamo così, dell'epistolario paganiniano. Il primo volume apparve nel 2006 ed era curato da Roberto Grisley, che io conoscevo benissimo, era un musicologo molto bravo. E infatti fece una prima edizione dell'epistolario che va dal 1811 al 1831, molto dettagliata. Purtroppo nel 2019 Roberto Grisley ci ha lasciato inaspettatamente e mi aveva detto qualche mese prima che il suo lavoro era praticamente finito. Però non siamo riusciti a trovare da nessuna parte nel suo archivio questo lavoro che lui aveva fatto, chissà dov'è, e quindi per fare questo secondo volume abbiamo dovuto ricominciare da capo.
Quindi il primo volume copre il periodo che va dal 1810 al 31.
Sì, dal 1811 ai primi mesi del 1831.
Mentre il secondo riparte dal 1831 fino al 40.
Esatto, e quindi copre il periodo del maggior successo di Paganini, quindi i concerti in Francia e a Londra, che sono quelli che gli portano anche in termini proprio economici gli introiti più grandi, più alti. E poi via via tutta la tournée europea, che poi è in un progressivo decrescendo, anche perché le condizioni di salute paganiniane peggiorano col tempo, fino al ritorno in Italia nel 1834. La malattia si acuisce, Paganini suona sempre meno, tiene l'ultimo concerto nel 1837, poi cerca scampo disperatamente alle sue malattie, nel 1839 si rifugia a Nizza, finché nel 1840, il 27 maggio del 1840, muore a Nizza.
Beh, noi andremo a leggere alcune di queste lettere, grazie anche alla voce di Massimiliano Zampetti, che ringrazio subito. Sono centinaia però. Immagino.
Allora, sono migliaia. Ti do alcuni dati che me li sono segnati, perché a memoria non me li sarei ricordati. La prima edizione dell'epistolario paganiniano, che fu realizzata nel 1935 da Arturo Codignola, un'edizione per l'epoca molto ben fatta, con delle belle note, ovviamente in base alle conoscenze e con i criteri dell'epoca, prevedeva 283 lettere. Nel 1982 ci fu una seconda edizione, molto mal fatta, curata da Edward Neill, eravamo nel bicentenario della nascita, e in questa edizione c'erano quasi 100 lettere in più. quindi arrivavamo a 382. La nostra edizione prevede 1017 lettere.
E questa volta sono davvero tutte o ne spunteranno altre, chissà?
Va detto che non sono tutte di Paganini, perché questo epistolario è stato condotto con criteri rigorosamente scientifici, di cui poi, se hai voglia, ti dirò. Però 1017 lettere, anche togliendo quelle non di Paganini, quelle che Paganini riceveva, tutto questo significa che c'è stata una scoperta, una riscoperta di nuove lettere avvenuta negli ultimissimi anni, che ovviamente il web ha reso anche più praticabile facilmente. E ovviamente il nostro lavoro non finisce mai, perché stiamo già progettando delle appendici, perché continuamente sul mercato antiquario vengono fuori nuove lettere importanti.
Quindi occorre anche certificarne l'autenticità.
Sì, sì. Non è difficile, perché insomma si riconoscono. Non è facile fare delle finte lettere di Paganini, non sono i finti diari di Hitler, insomma. Sì.
Tu potresti farle, secondo me.
No, bisogna imitare la scrittura, trovare della carta d'epoca, insomma, non sarebbe assolutamente facile.
Thank you.
due capricci, i primi due capricci di Niccolò Paganini, naturalmente qui con il violino di Leonidas Cavacos.
Esatto, un'interpretazione di altissima qualità. Non tutte le interpretazioni dei capricci che circolano sono di alta qualità. Questa è basata sui manoscritti, è rigorosissima. Una cosa che va detta a proposito dell'epistolario, prima di entrare un po' così in medias res, è che il nostro epistolario appunto comincia dal 1811 e finisce con la morte del compositore. Tutto quello che c'è prima purtroppo non è documentato dalle lettere, non è documentata la giovinezza di Paganini, che è il periodo diciamo anche più oscuro e molto interessante, perché Paganini inizia la sua carriera concertistica addirittura nell'anno 1800, incomincia a fare il primo giro dell'Italia nell'anno 1800, ma è un periodo estremamente confuso, ci sono le guerre napoleoniche, quindi gli archivi sono andati dispersi, non ci sono giornali. Sarebbe bello avere delle lettere scritte da Paganini al principio dell'Ottocento, ma purtroppo non ne abbiamo. Tieni presente che le lettere scritte dal 1831 alla morte, nell'arco di questi 9 anni, sono di numero pari a quelle scritte tra il 1811 e il 1831, quindi chiaramente negli ultimi anni è diventato famoso, Paganini scrive di più.
Cominciamo quindi a sfogliare insieme questo epistolario. Come dicevo, sì, avremo occasione di ascoltare appunto dalla voce di Massimiliano Zampetti alcuni esempi dall'epistolario.
Sì, e affrontiamo in questa prima puntata uno degli argomenti più spinosi della vita di Paganini, cioè il suo rapporto col sesso femminile, che fu un rapporto assolutamente non facile, ma intanto ascoltiamo la lettera e poi ne parliamo.
A Luigi Guglielmo Germi, Torino, 31 gennaio 1818. Mio caro amico, con duplicato giubilo ho ricevuto la vostra del 21 suddetto. Mi consola che abbiate a cuore i miei parenti, e cara mi è la vita per il solo oggetto di dimostrarvi un giorno la mia gratitudine. Io qui non vado più al teatro per non annoiarmi e faccio una vita solitaria. Sono vari giorni che tengo il violino in mano, ma niente giova alla mia agilità. Non voglio però sgomentarmi. Quasi tutte le donne sono dotate d'una certa dose di finzione che l'esperienza ha loro insegnato essere necessaria per imperare sull'uomo, ma ben di rado trovai riunite in una persona la grazia e la modestia, la semplicità e l'astutezza, il sentimento e l'insensibilità, il volto angelico con un cuore infernale. Tale è il ritratto fisico e morale d'una ragazza sul fior degli anni che, per mezzo d'un amico già reso vittima del suo artifizio, io vengo di conoscere. Fortuna per me che, prevenuto dei pericoli ai quali si esponeva il cuor mio nel frequentare questa novella Elena, ho saputo resistere ai dardi che scoccano da quegli occhi che portano all'anima l'inquietudine e la morte. Pure, ve lo confesso, amico, dopo che vidi questa seducente creatura, passo i miei giorni nella tristezza, combattuto da 1000 penose idee che mi lasciano in uno stato continuo d'abbattimento. La mia crisi è terribile e converrà che prenda partito d'allontanarmi per sempre da una casa ove non avrei mai dovuto più riporre il piede.
La chitarra di Guido Fichtner a commentare questa prima lettera dall'epistolario paganiniano. Beh, sappiamo bene che Paganini è stato anche chitarrista, ha scritto molto per questo strumento. Noi ne approfitteremo per sonorizzare gli ascolti delle lettere che, come dicevi Danilo, ci hanno portato sul tema spinoso del suo rapporto con l'altro sesso. E beh, quasi inevitabile, credo, per qualcuno degli ascoltatori andare con la memoria al film del 1990 con Klaus Kinski.
Sì, dimentichiamo i film, come quando parliamo di Salieri dimentichiamo Amadeus. Sono film che hanno solo nuociuto alla memoria sia di Salieri sia di Paganini, perché qui devo aprire una piccola parentesi. Gli studiosi lavorano come dei disperati per appurare la verità. Appurano delle verità che spesso contraddicono i luoghi comuni, no? E quindi sono contenti di averle appurate, ma basta una voce falsa su internet, basta un film un po' inventato e tutto il loro lavoro va a farsi benedire, perché la gente, certo, quello vede. Il libro di uno studioso lo leggono in 50 persone prima che queste verità che uno ha appurato con fatica diventino patrimonio comune, passano anni.
Beh, in questo caso c'è anche un aggravante, perché Amadeus è comunque un capolavoro cinematografico.
Esatto, perché
mentre
il film è bellissimo, però
il povero film Paganini invece forse un po' meno.
Per carità, ecco, quindi lasciamo pure perdere. La questione del rapporto di Paganini con le donne rientra un po' in un problema più ampio, che è quello del suo carattere. Scriveva Fétis che Paganini, quando non faceva concerti, passava il suo tempo a fare grandi progetti per il futuro e pensava sempre in grande. Con le donne si realizza sempre un meccanismo che è sempre lo stesso: un enorme entusiasmo iniziale, seguito da un'altrettanto rapida disillusione e da un'amarezza e da comportamenti spesso anche tutt'altro che corretti, tutt'altro che limpidi. È chiaro che quando hai un rapporto con una persona dell'altro sesso, con una donna, ci sono dei rischi, perché chiaramente può accadere qualcosa. Nel 1814 accadde, ad esempio, qualcosa, perché Paganini mise incinta una povera ragazza. I genitori della ragazza fecero causa contro Paganini perché si assumesse le sue responsabilità e rispettasse le promesse che aveva fatto a questa ragazza. Paganini si comportò malissimo e usò le tecniche solite, quindi cercò di far credere che la ragazza era una poco di buono, cosa che fu smentita da tutte le testimonianze coeve. Disse poi che non era affatto detto che il padre fosse lui. Chiaramente all'epoca non c'era la prova del DNA e quindi può darsi anche che non lo fosse, chi lo sa. Per tutti questi motivi sapeva benissimo di aver torto, quindi arrivò a una sorta di accomodamento con la famiglia, perché la famiglia della ragazza era una famiglia povera. Subito dopo aver fatto questo accomodamento ritornò sui suoi passi, sconfessò se stesso e per questo fu arrestato. E passò una settimana nelle carceri di Genova. Poi alla fine sborsò molto di più e fu finalmente messo in libertà. Ma questa storia lasciò una traccia durevole nella sua vita e tutte le storie successive, adesso ne vedremo una, seguono questa stessa falsa riga.
Ecco, prima di passare ad una seconda lettera per approfondire l'argomento, direi di tornare alla complete edition della Dynamic, no, che ci offre appunto l'opera omnia paganiniana. Cosa ascoltiamo per iniziare?
Ma io direi di ascoltare il movimento lento, molto bello, allegro, espressivo, del concerto numero 1 in mi bemolle maggiore per violino e orchestra, che in questa circostanza ascoltiamo nella prima edizione, nella tonalità originale, perché questo concerto viene sempre eseguito in re maggiore, ma in realtà è scritto in mi bemolle maggiore con il violino accordato di mezzo tono. E Massimo Quarta è stato il primo a suonarlo con il violino iperaccordato di mezzo tono e l'ha suonato anche col violino di Paganini, quindi un'edizione ultra filologica.
Thank you.
Il secondo movimento, con indicazione adagio espressivo, dal concerto numero 1 in mi bemolle maggiore di Niccolò Paganini, qui con Massimo Quarta alla direzione dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e naturalmente al violino.
E certo, e col violino di Paganini. Tra l'altro questo concerto fu scritto intorno al 1815-16, quindi è quasi contemporaneo delle lettere, ecco, quindi. Ma tornando al rapporto di Paganini e col sesso femminile, abbiamo parlato prima di questa sua facilità a entusiasmarsi e altrettanta rapidità nel perdere questo entusiasmo, come ti dimostreranno benissimo queste due lettere, una del 10 ottobre e l'altra del 4 novembre, relative alla stessa persona. Ascoltiamole perché è molto interessante.
A Luigi Guglielmo Germi, Firenze, 10 ottobre 1818. Finalmente si è avverato quello che mi augurasti, cioè le congratulazioni di Peñalver e di Milzetti, un'obbligantissima lettera del Crescentini, un'interessantissima della mia adorata Marina, ed eccotene la copia. In risposta io le rimarcai il non ancora conosciuto piacere in ricevere i suoi preziosi caratteri, quali li baciavo le 100 volte come quelli che furono formati dalle mani del mio bene. Ti piace questa espressione? Che Bologna, che racchiude l'oggetto dei miei pensieri, la rivedrò dopo la gita di Napoli. Che nessun'altra città mi può interessare se penso a Bologna, città per me beata, se il cielo mi permetterà che ivi unisca per sempre il mio destino a quello della mia dolcissima Marietta. Le marco nel solito stile la compiacenza che provo in vederla assidua allo studio del canto. Nel tempo della campagna ha di già passato tutti i studi di Crescentini e suo papà le grida: perché studia troppo? A Luigi Guglielmo Germi, Roma, 4 novembre 1818. Amico carissimo, in questa dominante, così la chiamano i romani, arrivai sano iersera. Restai a Bologna 6 circa giorni e divenni per la signorina tanto indifferente che più non penso al matrimonio. Essa mi adora, ma non potrei dispormi a prender moglie, perciò pregovi di dirmi con quali frasi dovrò corteggiare per prepararla a quell'indifferenza corrispondente alla mia.
Quindi nel giro di 15 giorni Paganini è passato dall'entusiasmo matrimoniale alla completa indifferenza, e questo è un meccanismo che ritroveremo altre volte nella sua vita e in particolare poi nella lettera che ascolteremo tra poco, che è molto interessante. Questo è un meccanismo appunto che si ripete sempre.
Ecco, qui veniva fuori anche l'amore di Paganini per la città di Bologna.
Sì, certo, è una città dove ha suonato diverse volte. Non so se lui fosse molto interessato alla città di Bologna in quanto tale. Se posso aprire una parentesi, nell'epistolario ci sono pochissime annotazioni di carattere, diciamo, paesaggistico. Si dice qualcosa a proposito di Napoli, dicendo: ah, paesaggi meravigliosi, ma lui sembra passare indifferente in questo mondo che visita, perché ha girato mezza Europa, ma insomma le città sembrano averlo lasciato indifferente, o se lo hanno colpito lo dice molto raramente nelle sue lettere.
Comunque era una bella penna, insomma, sapeva scrivere.
Ma Paganini scrive in un modo molto icastico, scrive in maniera molto divertente, spesso sprezzando completamente l'ortografia. Ti faccio un esempio: se lui deve scrivere sonata per violino con accompagnamento di chitarra, tra con e accompagnamento mette rigorosamente l'apostrofo, che non c'entra niente. Aveva imparato l'italiano da piccolo, lo parlava bene, parlava anche il francese molto bene. Scriverlo era un'altra questione. Le sue lettere sono divertenti anche perché sono piene di genovesismi che io riconosco con facilità: andressimo, potressimo, faressimo, che sono delle traduzioni di modi genovesi, agnescimo, faiescimo, eccetera, che sono tipiche.
Desunte dal dialetto.
Desunte assolutamente dal dialetto, molto, molto divertente. Ogni tanto c'è anche qualche parolaccia che negli epistolari, nei precedenti, venivano rigorosamente censurate, venivano sostituite da puntini. Noi abbiamo fatto un epistolario rigorosamente filologico, quindi quelle tre o quattro parolacce che ci sono le abbiamo lasciate come sono. Ma torniamo al nostro bene amato musicista.
Beh, qui eravamo intorno al 1818, proporrei un altro ascolto dalla opera Omnia, dall'edizione completa delle opere di Niccolò Paganini pubblicate da Dynamic. Thank you. La sonata per violino e chitarra numero 1 dall'opera 2 di Niccolò Paganini, sonata in La maggiore che qui abbiamo ascoltato con il violino di Luigi Alberto Bianchi e la chitarra di Maurizio Preda.
Sì, è sempre parte della nostra edizione integrale. E insomma è molto importante perché Paganini ha lasciato circa 80 sonate per violino e chitarra. Sono in genere brani di non grandissime ambizioni perché insomma non sono le opere nel quale ha voluto dare il meglio di se stesso, ma si ricordano sempre perché Paganini ha una fantasia melodica pressoché inesauribile e quindi anche nei brani meno impegnativi si trova sempre qualche idea piacevole, qualche invenzione gustosa. Ma tornando al nostro epistolario, arriviamo e al nostro rapporto, anzi al rapporto di Paganini col sesso femminile, arriviamo a un episodio clamoroso perché nel 1821 Paganini decide addirittura di sposarsi con una ragazzina napoletana, ragazzina ma è una parola grossa perché aveva 12 anni, ma allora si sa che queste cose erano normali, e decide di sposarsi, arriva alle pubblicazioni, addirittura in chiesa a Napoli. E poi succede qualcosa e il matrimonio non va in porto. Queste due lettere che ascolteremo di seguito sono una del 22 giugno e l'altra del 17 novembre del 1821, ci fanno capire come sono andate le cose.
Beh, siamo molto curiosi a questo punto.
Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Napoli, 22 giugno 1821. Amico carissimo, finalmente ho risoluto di seguire le leggi del mio cuore e quelle anche del mio sato e di prendere moglie. Un'amabile ragazza, figlia di un'onestissima famiglia, che unisce alla bellezza la più severa educazione. Mi ha toccato veramente il cuore e, quantunque non abbia dote, pure ho amato di sceglierla e di essere felice con lei. Sì, il cielo mi vuole tale, ed io non potrei desiderare il maggiore contento. I miei anni scorreranno beati, ed io vedrò me stesso dipinto nei figli miei. Quante seccature, mio buon amico, ma che vuoi? Io non saprei a chi ricorrere se non mi dirigo a te, che possiedi lumi bastanti per farmi tutto a dovere, e che sempre ti mostrasti a me vero e sincero amico. Farai tutte le spese occorrenti, che te ne rimborserò sul momento. Tu conosci il mio naturale e puoi ben comprendere l'orgasmo da cui è posseduto il mio fisico, eccitato da nervi sensibilissimi e da un'immaginazione esaltata. Quindi, se non mi vuoi consunto dall'amore e dallo spasimo, usa la massima sollecitudine e concorri al compimento dei miei voti e del dolce destino che mi si prepara. Addio, mio caro amico. Mi riservo a mostrarti la mia Venere e a farti confessare che Paganini in tutto sfugge la mediocrità. Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Parma, 17 novembre 1821. Adorabile amico, provo molta pena in non averti scritto prima d'ora. A voi solo dirò aver trovato quell'oggetto un vero Sanssouci e che in tutti i generi mi cambiò faccia. E perciò me ne liberai dopo 4 giorni che mi parvero 4 anni. Essa trovasi da una contadina, la quale sosterrà a chiunque esserle stata custode dal momento che partì la prima volta. E con ciò riusciranno forse a credere quello che non è stato. Io promisi di rimpatriarmi, il che farò con comodo. Domani partirò per Vienna. Sarei troppo fortunato se mi graziaste di un vostro comando. A Verona mi porterò alla posta per riceverli. Il vostro affezionato amico e servitore Niccolò Paganini. PS. Nel momento che feci spedire una, richiamai l'altra che sapete.
Tu tutti conosciamo la frase «Paganini non ripete», ma anche «Paganini in tutto sfugge la mediocrità» non è male,
direi. La frase non è male, ma qui Paganini ripete come? Perché il meccanismo è sempre lo stesso. Ti faccio notare anche una cosa, che lui usava il tu con Luigi Guglielmo Gerni, ma qui era talmente imbarazzato che torna a dargli del voi, cioè parla non più all'amico ma all'avvocato, si vergogna non solo, ma mostra anche un cinismo notevole. Alla fine dice: nel momento che feci spedire una, richiamai l'altra che sapete. Insomma, no, non è proprio il massimo del gentiluomo in queste
lettere. Scorrettissimo.
Onestamente, diciamo. Scorrettissimo. Non si sa come è andata a finire la storia. Comunque fu messa a tacere, perché poi negli anni successivi Paganini tornò a Napoli, non ebbe problemi, quindi in qualche modo sarà arrivato ad un accomodamento con la famiglia di questa povera ragazza, alla quale dedicò tra l'altro i famosi 43 ghiribizzi per chitarra, perché ce lo dice in una lettera. Tre anni dopo dice: i ghiribizzi per chitarra furono scritti per una bambina di Napoli e non volli comporre ma scarabocchiare, ma non ti dispiaceranno certi motivi sentiti. E infatti in questi 43 ghiribizzi Paganini fa sentire motivi suoi o anche di altri autori, e sono molto piacevoli. Quindi direi che forse per chiudere questa nostra prima puntata, una scelta di ghiribizzi per chitarra potrebbe essere l'ideale.
Beh, la chitarra è un po' il filo rosso, sarà il filo rosso di queste puntate, perché andrà a commentare, a punteggiare le letture che, ricordo, dobbiamo a Massimiliano Zampetti. Lo ringraziamo per averci prestato la sua voce. Intanto io ringrazio Danilo Prefumo, ma ci risentiamo presto, anche perché mille sono i risvolti della vita privata di Niccolò Paganini che ancora dobbiamo andare ad indagare, no? Grazie al suo epistolario.
Certamente, alla prossima puntata.